Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera, mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, scrivetemi. Allora, di che cosa parliamo in quest'ora insieme? Beh, in chiusura vi parliamo di una festa, ve lo dico già, perché se non posso ballare non è la mia rivoluzione, ha detto una volta una persona importante, e allora noi balleremo insieme nella giornata del 7 di marzo, nella serata del 7 di marzo, quindi proprio alla vigilia dell'8 marzo, e dopo vi do però tutte le indicazioni pratiche su come raggiungere la grande festa che Radio Popolare ha organizzato proprio in occasione dell'8 marzo. Ne parliamo in chiusura di trasmissione, e prima parleremo della condanna di Maiatti, lo sapete, persona non binaria, lo dico perché questo rende la sua detenzione ancora più pericolosa in Ungheria, dove è appunto detenuta e dove ha ricevuto una condanna a 8 anni di carcere perché è accusata di aver preso parte agli scontri avvenuti nel giorno dell'onore nell'edizione del 2023. Andremo a ripercorrere che cosa è successo, che cosa anche si può fare per Maiatti e che cosa vuol dire la sua condanna, con una regista, Marta Massa, che ha dedicato a Maiatti un documentario che si intitola The Trials. Prima però, tra pochissimo, in apertura, andremo a incontrare, purtroppo solo così, non in modo diretto, Safa Oda, che è una vignettista di Gaza, che sta a Gaza, vicino a Rafah, in una tenda, in un campo profughi. Safa Oda è una vignettista che abbiamo letto anche in questi mesi, negli ultimi 2 anni, su erbace.org, che è appunto una rivista satirica online. E Safa Oda ha scritto un libro, è riuscita a raccogliere i suoi disegni in un libro che è edito in Italia da Fandango, che si intitola Safa e la tenda, diario di una fumettista da Gaza che ripercorre gli ultimi 2 anni, da ottobre 2023 a dicembre 2025. Il libro è curato da un'altra penna importante, che è quella di Pat Carra, che ci viene a trovare per raccontarci appunto questo progetto. Cominciamo allora questa puntata di Sui Generis andando a parlare del libro Safa e la tenda. È il libro di Safa Oda, vignettista di Gaza, ancora a Gaza, ancora vive a Gaza. Diario di una fumettista da Gaza è il sottotitolo, è edito da Fandango Libri ed è appunto una sorta di diario, un diario per immagine con alcuni testi, e tra pochissimo noi andremo a incontrare la curatrice italiana del libro di Safa Oda, che è Pat Carra, anche lei importante fumettista e illustratrice che collabora con la rivista Erbacce, ma insomma tra pochissimo l'andremo a incontrare per farci raccontare da lei la sua storia anche di amicizia con Safa, amicizia umana oltre che professionale. È un diario che va da ottobre del 2023 a dicembre del 2025. Allora io, per introdurvi l'argomento, voglio leggervi alcuni dei testi che sono nel libro, che appunto punteggiano il libro e i disegni di Safa. Vi leggo qualcuno di questi appunti, che sono appunto tratti dai social network, in cui lei scriveva mano a mano che passava il tempo che cosa le stava succedendo. 15 ottobre 2023. A tutte le amiche e gli amici, sto bene. La situazione è dura e spaventosa. La connessione internet è pessima e non c'è elettricità. Grazie a chi ha chiesto mie notizie. 2 giugno 2024. Vivere nelle tende. La sabbia insiste nel condividere con noi ogni istante. 30 giugno 2024. La situazione è molto difficile. Abbiamo lasciato le nostre case e ci siamo trasferiti a vivere in tende in una zona che assomiglia al deserto. Abbiamo faticato per procurarci una tenda e ritagliarci un posto dove almeno poter vivere. Abbiamo cercato di adattarci, ma purtroppo il luogo in cui viviamo non è più sicuro. Le zone vicine alla nostra sono state evacuate a causa delle bombe e dei proiettili che hanno causato morti e feriti. Ci chiediamo dove possiamo andare, se esista un luogo sicuro. Ciò che ci addolora è che non esiste un luogo sicuro nella striscia di Gaza. Attendiamo la morte da un momento all'altro. 4 agosto 2024. Mi hanno detto che la nostra casa a Rafah è stata completamente distrutta. Anche se sapevo bene che nessuna casa sarebbe rimasta in piedi, questa notizia è stata un duro colpo. Una casa non è solo un posto in cui vivere, è la nostra terra. La mia casa è i sacrifici dei miei genitori espatriati per oltre 40 anni. Oggi tutti i nostri ricordi sono stati distrutti, dispersi, forse sepolti. La mia storia non è diversa da quella di qualsiasi altra persona ferita e colpita. Quello di cui mi rendo conto ora è che ci muoviamo in un labirinto oscuro, un labirinto sconfinato. 13 ottobre 2024. Quanto vorrei camminare su delle piastrelle. 1 gennaio 2025. Ieri è stata una giornata difficile. Sembrava che non dovesse finire mai. Le piogge e l'acqua hanno inondato le tende e inzuppato i vestiti, le coperte, ogni cosa. Il mio augurio per quest'anno è di non sentire più il rumore dei missili. Niente più bombe, niente più ordini di evacuazione. 13 maggio 2025. Io e i topi. Una storia infinita. Li abbiamo combattuti senza successo, anzi, sono diventati più insistenti e si sono moltiplicati. Ieri sono stata svegliata dai loro sghignazzi mentre si aggiravano in cucina, sbattendo e facendo rumore. Mi sento un'intrusa. Mi sono insediata nella loro colonia e presto sarò spazzata via. Ormai ho deciso di ignorarli, cercando di non farmi vedere quando li incontro. Non per adattarmi, ma per difendere la mia sanità mentale. E poi c'è ancora un testo che vi voglio leggere da questo libro. È un testo che riguarda la sua famiglia, sua madre. Quando eravamo piccoli, mia madre, che riposi in pace, passava ore a parlare con noi, a tesserci intorno un mondo di immaginazione intriso di forza. Riempiva i vuoti nei nostri cuori con il suo sostegno e costruiva in noi la convinzione che fossimo capaci di volare e nulla in questo mondo potesse fermarci. In quei momenti, con lei, c'era un segreto che non assomigliava a nient'altro, un segreto noto solo a chi siede davanti a una madre che comprende che cosa significhi un abbraccio e sa come forgiare ali con le parole. Oggi, dopo la guerra, sono ancora più consapevole della grandezza di ciò che faceva. Dio aiuti le madri. Come possono superare il dolore che abbiamo attraversato e al tempo stesso ricostruire le proprie creature? Questi sono alcuni passaggi di questo diario, che è un diario con alcune parole, ma soprattutto con illustrazioni, con disegni che ha fatto Safa Oda in questi anni di genocidio a Gaza. Il libro è appena uscito, è uscito veramente da poco, per Fandango qui in Italia, e la sua curatrice è Pat Carra, che è in collegamento con noi. Ciao Pat, bentornata a Radio Popolare, grazie di essere qui con noi.
Grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qui con noi per raccontarci questo libro che hai curato, appunto, come dicevamo un attimo fa, per Fandango, Safa e la tenda. La prima cosa che ti chiedo di raccontarci, l'abbiamo già conosciuta Safa Oda qui ai microfoni di Radio Popolare, c'è stata anche un'intervista sul libro a cura di Ira Rubini, però insomma, per chi si fosse perso quelle conversazioni, chi è Safa Oda e come l'hai conosciuta?
Safa è una fumettista di Gaza, è nata a Rafa, nella striscia, e nel 1984, non è una ragazza, è una giovane donna. L'ho conosciuta, finisco la sua vita. Rafa, come sapete, è rasa al suolo, e Safa dal maggio del 2024 vive nel campo profughi di Al-Mawasi, è un campo profughi nelle vicinanze di Rafa, nella zona di Khan Yunis. Da lì, dalla sua tenda nel campo profughi, non ha mai smesso di disegnare vignette e fumetti straordinari. L'ho conosciuta perché le sue opere non hanno altra possibilità di uscire dalla Palestina se non i social, e ho cominciato a seguirla all'inizio proprio del 2024 su Instagram e su Facebook, dove lei pubblica tuttora con anche dei commenti ai suoi disegni e alle sue vignette, e subito, praticamente subito da quando ho visto il suo lavoro, l'ho proposta alla redazione di Erbacce, Forme di vita resistenti ai diserbanti, che è una rivista ecoumorista e femminista erbacesca, molto, molto così, di una nicchia che però è un'erbaccia e si diffonde. Lei ha generosamente accettato subito, perché è veramente molto generosa e non so, intuitiva sul suo bene, amichevole con noi subito. E allora le abbiamo dedicato una rubrica che si chiama Una tenda in Palestina, da allora la pubblichiamo regolarmente. Lei è pubblicata da noi in Italia, diciamo Europa, diciamo come testate, e su una testata araba, Al-Arabi, o Al-Arabi, non so mai la pronuncia e l'accento.
Io aggiungo solo erbacce.org, è il sito internet di riferimento di Erbacce, Forme di vita resistenti ai diserbanti, che è appunto questa rivista online di cui anche tu fai parte e che ha pubblicato appunto le vignette di Safa. Scusa, ti ho interrotta solo per aggiungere questo.
Grazie. Poi a poco è nata un'amicizia, ecco perché ho tenuto i contatti e tengo tuttora con lei continuamente, e quindi è stabilita un'amicizia molto stretta, ecco, che è fatta di cose di lavoro e insomma mette insieme tanti piani, diciamo, e finché a un certo punto le ho proposto di fare un libro italiano.
Perché il suo libro era stato già e aveva vinto tra l'altro anche un premio, l'Ex International Comic Art Festival le aveva dato un premio nel 2025 per Safa and the Tent, che appunto è la versione inglese del libro Safa e la tenda che presentiamo oggi, che in Italia è edito da Fandango. Senti, tu hai detto è nata un'amicizia, ed è nata anche un'amicizia tra vignettiste oltre che tra donne. Ci sono alcuni lavori, alcune vignette in cui tu sei riuscita a dialogare con lei proprio su disegno. Com'è andata questa parte, diciamo così, della vostra amicizia anche lavorativa?
Allora, prima di rispondere a questa tua domanda, che è molto importante, però voglio ritornare alla alla edizione inglese, sì, e a spiegare meglio, ecco, che cos'è questa edizione italiana di Safai la tenda. L'edizione inglese va dal 2023 alla fine del 2024, quindi è un anno di racconto, di diario, mentre l'edizione italiana va è estesa all'anno dopo. In realtà sono due libri molto differenti. Safai la tenda nelle due edizioni è un libro diverso. Ma Safa ha vincolato che il titolo fosse sempre lo stesso. Questo è una cosa molto particolare da raccontare, però ci sono nella edizione italiana delle scelte curatoriali, diciamo, che lo rendono diverso, non ci sono tutti i materiali dell'edizione inglese e ci sono proprio scelte sia grafiche che di filo narrativo, che lo rendono un altro libro, seppure con questo stesso titolo, ma un altro libro. Quello che è l'altra domanda, per chi volesse acquistarli entrambi, dico che mm-hmm. comunque è bello,
certo.
E Safai la tenda in inglese è sulle piattaforme di Etsy, non è nelle librerie. E, l'altra domanda, come si è intrecciato, mi pare che mi avessi chiesto,
sì,
questo, vero?
Sì, certo.
A un certo punto direi che, non so, da un punto di vista molto così, molto politico, potrei dire che è stata proprio una pratica femminista, quella che fa Erbacce, creando coro tra colleghe, tra fumettiste, fra scrittrici, fra donne che fanno satira o anche cose più così, non satiriche, ma di articoli, però sempre con uno sfondo ironico, di sguardo.
Mm-hmm.
E quindi è stata proprio un seguire un filo che Erbacce ha, che è quello di ascoltare, di accogliere le voci e l'arte delle donne. Poi diciamo che per me l'intreccio è stato molto su un lavoro che sento simile, ecco, che è di non di graphic novelist, non di illustrazione, così, ma proprio di vignette, o in inglese di cartoon. E quindi c'è anche qualcosa che risuona molto nello stile per me con lei, nel tono, nel desiderio di fare del fumetto, che parla anche delle cose più drammatiche. Nel suo caso, naturalmente, lei non si distrae mai, non è che lei diverte, lei testimonia il tragico, ma con un umorismo che è dato principalmente, secondo me, poi chi leggerà vedrà, dal tratto, dal segno. Tu leggi questo libro, guardi le sue vignette e non ti abbatti. C'è una trasformazione del dramma, questo la rende una testimonianza, credo, fondamentale, perché può essere molto, molto accolta, senza paura, ecco. E c'è questo umorismo del tratto, questa delicatezza che lei ha, è molto morbido, e queste donne, molte personaggi, poi c'è quella che è lei, insomma, c'è l'io narrante, no, spesso,
mm-hmm.
che guardano e non sono anche nello spavento, hanno una vera trasformazione.
Mm-hmm.
Ecco, difficile è comunque parlare delle vignette.
Sì. Sì, certo, sempre difficile. Però per far visualizzare chi ci ascolta anche un'immagine della vostra amicizia, dell'amicizia di Safa Oda e di Patkar, una che mi viene subito in mente è una vignetta che ha fatto Safa di lei che tenta di dormire con dei topi che le saltano davanti agli occhi, un po' come fossero le pecorelle da contare, nel suo caso sono dei topi, e Pat Carr ha disegnato sulla pancia di Safa un gatto, e questo a me è sembrato così un modo molto bello per parlarsi tra vignettiste che sono anche amiche, insomma è stato molto bello leggerla, guardare questa vignetta, così come anche altre in cui tu sei in qualche modo intervenuta, ecco, creando un dialogo. Molto bella questa cosa.
Sì, grazie, ma è proprio quando mancavano le parole, quando mancano le parole, non è una cosa che avviene spesso, che appare spesso, però sì. Ci sono stati dei momenti anche delle sue confidenze, delle sue parole, del suo sentire, per cui io proprio non avevo parole, e questo piano del fumetto è quello che ci unisce, è quello, diciamo, io lei molto religiosa, diversamente da me, che forse lo sono anch'io, ma nell'astrologia e forse non è la stessa cosa, e qui così mi permetto una battuta che però ha del vero, e invece la fede che abbiamo in comune è sicuramente quest'arte del fumetto, e disegnare, la prima che ho disegnato con lei, per lei, è stata su un suo, era in un momento di grande angoscia, nel libro c'è naturalmente questa vignetta, l'aveva disegnata sulla tenda mesi prima lei, e lei proprio sconfortata con la tenda, che per lei è sempre un'entità che le si impone, che è anche un personaggio, un personaggio, la tenda viva, e che le tiene la mano a volte, c'è un lembo della tenda, no? Anche in copertina, hanno un rapporto con la tenda, e però lei è molto affranta, e io ho disegnato da me stessa di fianco a lei, e ho disegnato bombe che cadono su di lei, cuori, e così ci ho disegnate insieme, ecco, un po' così, per aria, perché quella è una tenda che lei ha disegnato anche per aria, e questa è stata la prima.
Io non sapevo appunto che Safa avesse voluto tenere lo stesso titolo per l'edizione inglese e l'edizione italiana, anche se appunto, come ci raccontavi, sono due edizioni diverse, e appunto l'edizione italiana arriva fino al 2025, fino a dicembre direi 2025. La tenda, come dicevamo un attimo fa, ha un ruolo essenziale, un po' perché è anche personaggio dei racconti di Safa, un po' perché appunto, forse questo non l'abbiamo detto abbastanza chiaramente, quando a Safa è finita la carta ha cominciato a disegnare sulla tenda. Ci sono anche dei video che si trovano online di lei che disegna sulla tenda. Allora, naturalmente questo ha creato un modo di disegnare magari un po' diverso, anche alla luce appunto delle esigenze del momento, della contingenza del momento. Anche i colori che lei usa sono pochi in fondo.
Sì, in uno dei, anzi in questo video in cui lei disegna sulla tenda, per fortuna non è durata l'emergenza carta, diciamo, non è durata a lungo, però c'è stata ed è stata molto, molto caratterizzante della sua volontà di continuare, della sua resistenza proprio, che è anche molto, molto condivisa, insomma, dal popolo palestinese. E lì si vede in questo video, che tra l'altro è anche su Erbacce, se volete trovare, cercare, sono nella sua rubrica, e lei si vede proprio con una penna e pochi colori da pennellare, il rosso, il giallo, l'azzurro. Poi ci sono momenti in cui finisce la carta, e momenti in cui finiscono le matite, finiscono le penne, quindi c'è sempre un finire dei materiali. Però da quello che lei dice, rispetto all'avere disegnato prima, perché lei disegna da 20 anni, prima sui tablet, quello che facciamo tutti, no? Ormai che in grande parte, e rispetto a questo, visto che ha perso tutti i device, poi non c'era connessione, poi non c'era elettricità e tutti i problemi, lei è ritornata alla carta, e in realtà confida anche in un'intervista sua, ma insomma lo dice, e il ritorno alla carta alla fine è stato bello, è stato un ritorno che le dà un'attenzione differente a quello che fa, oltre al dover risparmiare ogni piccolo angolo della carta e quindi ecco c'è anche questa capacità sua di fare di ogni ostacolo e di ogni perdita un rilancio, mm-hmm. una trasformazione anche dei materiali.
Certo. Stiamo parlando con Pat Carra, che ha curato l'edizione italiana edita da Fandango di Safa e la tenda, il libro di Safa Oda, che è appunto vignettista palestinese di Gaza. Pat, ancora una domanda: quando ti incontriamo, so che sei stata molto in giro in questo periodo per presentare il libro, per raccontare questo libro, ci sono già stati diversi eventi di presentazione, c'è ancora qualcosa di previsto a cui possiamo partecipare?
C'è Venezia, in Giudecca, lo spazio Emergency, ci sarà un incontro il 4 marzo alle 18.
Benissimo, e poi continuiamo a seguire Erbacce, che so che su Erbacce c'è spesso pubblicate anche sì. Informazioni anche sugli incontri e le presentazioni del libro.
Sì, ne seguiranno altre.
Grazie ancora Pat Carra per essere stata con noi.
Grazie a voi, ciao Safa.
Allora andiamo ad ascoltare l'intervista che siamo riusciti a fare a Safa Oda, insomma in un modo anche difficile, tecnicamente difficile, quindi le abbiamo mandato le domande, lei ci ha mandato degli audio, li abbiamo tradotti grazie a Fandango che ci ha dato una mano, li abbiamo tradotti e adesso ve li facciamo ascoltare. La prima domanda che le ho fatto è questa, Safa, il tuo libro è finalmente tra le nostre mani, prima di parlarne vorremmo però chiederti: ci puoi aggiornare sulle tue ultime notizie? Come stai adesso?
مرحباً إذاعة بوبولاري معكم الفنانة صفاء عودة من قطاع غزة الآن سوف أقوم بالإجابة على الأسئلة السؤال الأول عززنا صفاء أصبح كتابك.
È una domanda a cui, anche se è molto frequente e semplice, a volte trovo difficile rispondere, perché fisicamente Safa Oda sta ancora bene. Ma se mi chiedi della Safa interiore, lei è molto sofferente, molto ferita. Vive in uno stato di ansia, un'ansia continua. Forse la guerra è finita mediaticamente, forse così viene presentato, ma in realtà la situazione è ancora difficile. Viviamo ancora nelle tende, viviamo ancora sotto minaccia. Quindi non so rispondere bene a questa domanda, ma Safa sta bene, fino ad un certo punto.
انتهى الحرب ربما إعلاميا ربما ولكن هو فعليا ما زال الوضع سيء ما زلنا نعيش في خيام ما زال نعيش بتهديدات فلا أعرف الإجابة عن هذه السؤال بشكل جيد ولكن صفاء بخير إلى حد ما.
Molte delle tue opere hanno delle donne come protagoniste, anche una delle ragioni per cui ospitiamo questa intervista a Sui Generis, naturalmente non l'unica. Tu racconti le storie delle madri a Gaza e ricordi anche le donne della tua famiglia, tua mamma, tua nonna, tua sorella, che ringrazi alla fine del libro. Possiamo dire che le donne abbiano un ruolo importante, fondamentale nella tua arte. Cosa ci dici di loro e che cosa esprimi anche attraverso di loro?
Sual rakam 2. كثير من أعمالك تتخذ من النساء بطلات لها، تحكين قصص أمهات في غزة وتستذكرين النساء في عائلتك، والدتك وجدتك وأختك.
Certamente le donne sono una parte essenziale della mia arte. Racconto le storie delle madri a Gaza e richiamo alla memoria le donne della mia famiglia perché sono una grande fonte di ispirazione. Posso dire che le donne hanno un ruolo centrale nelle mie opere e attraverso di loro cerco di trasmettere racconti di forza, amore e resilienza.
Tu hai sostenuto i bambini sfollati a Gaza organizzando i laboratori del piccolo pittore. Puoi raccontarci allora questa esperienza?
Sؤال رقم ثلاثة. لقد دعمت الأطفال النازحين في غزة من خلال تنظيم ورشات.
L'esperienza del laboratorio Il Piccolo Pittore per i bambini sfollati nella striscia di Gaza, in particolare quella che ho vissuto con i bambini che vivono nell'area di Al-Mawasi a Khan Yunis, è stata un'esperienza piena di calore. Ho sentito che il disegno era una finestra attraverso cui potevano esprimere i loro sentimenti e i loro sogni e spero di essere riuscita ad aggiungere anche solo un piccolo tocco positivo nelle loro vite. In realtà sono stati loro a ispirare me, tanto quanto io ho cercato di aiutarli. È stata un'esperienza che ha reso felice entrambe le parti e da cui ho imparato molto. E se Dio vuole, spero davvero di essere riuscita ad aiutarli, aiutando allo stesso tempo anche me stessa.
Ancora una domanda, Safa Oda, c'è qualcosa che vorresti dire agli ascoltatori, alle ascoltatrici che leggeranno il tuo libro?
سؤال رقم أربعة هل هناك شيء تودين قوله للمستمعين الذين سيقرؤون كتابك؟ بوجه لهم كلمة إنه.
Rivolgo loro un saluto e un messaggio di amore e gratitudine. Vorrei dire che questo libro non è soltanto carta. In questo libro ho incarnato tutte le emozioni, i sentimenti, il dolore, la gioia, la paura e la fame. Quello che avete tra le mani è una testimonianza sincera di ciò che è accaduto, raccontata con tutto il mio sentire. L'ho scritto con dolore e quel dolore continua a vivere. Spero davvero che questo libro possa aggiungere qualcosa alle vostre vite e che il mio messaggio arrivi a tutti. Grazie di cuore per il vostro tempo e per la vostra attenzione.
Grazie ancora a Safa Oda che ha scritto questo libro che è appena arrivato a noi, che si intitola appunto Safa e la tenda, diario di una fumettista da Gaza, edito da Fandango Libri.
يمكن حاسة إن شوي صغير تقيل عليك اليوم، يمكن لأني حاملة حال الدنيا كل تقل الكون، ما احنا قطعنا مسافات ومش مفهوم كيف بعدنا هون. يمكن أرض استنزفت نزيف، يمكن حاسة إن شوي صغير تقيل عليك اليوم، يمكن لأني حاملة حال الدنيا كل تقل الكون، ما احنا قطعنا مسافات ومش مفهوم كيف بعدنا هون. يمكن أرض استنزفت نزيفة، فهمت اني بقدرش احميك. يمكن خلقنا نعيش بأرض دموعها صارت وديان، يمكن أزهار نشبة تراب بتطلع
على الحيطان عيون أطفال بيت أنض عليها عروحي كمان وأنا حلمي أبني بيتي فيك
È un'antifascista che è detenuta in un carcere ungherese, è stata condannata infatti a 8 anni di carcere, è un'attivista tedesca. Noi andiamo a parlare di Maya, di quello che è successo e di che cosa anche ci possiamo aspettare dal futuro con Marta Massa, che è una regista che la conosce direttamente e che è regista di un documentario che si intitola The Trials e che è appunto proprio un documentario su Maya T e anche sulla situazione, fa una fotografia un po' della situazione dell'Ungheria di oggi. Marta Massa, benvenuta sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora andiamo a raccontare il tuo film, anche per raccontare appunto chi è Maya T, anzi partirei da questo, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Popolare, però anche dalla tua voce, che lei appunto è una persona che ha incontrato anche diverse volte, immagino, chi è e perché ne stiamo parlando.
Certo, allora Maya T è un'attivista non binary di 25 anni, Maya è in isolamento completo a Budapest da oltre 500 giorni solamente per aver partecipato a una controprotesta antifascista durante il giorno dell'onore nel 2023. Oggi è proprio una giornata significativa perché qualche giorno fa c'è stato di nuovo appunto il giorno dell'onore.
Raccontiamo che cos'è questo giorno dell'onore, che è veramente una parata allucinante.
Esatto, sì. È successo quest'anno il 14 febbraio, quindi sabato. È un raduno neonazista con un invito per neonazisti appunto internazionali che arrivano dalla Germania, Slovacchia, paesi scandinavi, Italia, Francia, insomma c'è una presenza molto importante a Budapest per un giorno, fanno una marcia di 60 chilometri, alcuni sono vestiti proprio in divisa dell'SS, altri con abbigliamento trekking, commemorano le morti neonaziste durante l'invasione, diciamo così come la chiamano, di Budapest, dell'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, e si tiene tutti gli anni, giusto, a Budapest?
Esatto, tutti gli anni. Ogni anno c'è stata una controprotesta antifascista, sempre stata pacifica, a parte nel 2023, quando degli antifascisti hanno deciso di attaccare alcuni manifestanti neonazisti. Di queste persone non sappiamo niente, non ci sono prove video, non sono identificabili, però attraverso questo processo di cui fa parte anche Maya, di cui ha fatto parte Ilaria Salis e tante altre persone tra Germania e Italia e adesso anche in Francia, sono state identificate a livello proprio di finzione fittizio e processate per questo evento, per questi attacchi.
Quali sono le accuse che gli sono state rivolte?
Allora, in realtà sono nate come aggressione, però adesso il framing principale è un atto terroristico per motivazioni politiche. Quindi quello per cui viene accusata Maya non è un'aggressione a dei neonazisti che hanno ricevuto pochissimi giorni di prognosi dopo questi attacchi, ma appunto a, a livello terroristico proprio. Quindi nonostante non ci siano prove contro Maya, Maya non venga mai vista in nessun video, nessuna delle persone attaccate la riconosce, neanche i testimoni, Maya è diventata il simbolo in Ungheria e non solo di questo attacco e di questa insomma di, dell'ideologia neonazista che attacca l'elemento antifascista che resiste.
Senti, c'è stata una grande campagna di solidarietà, grande, anche qui potrebbe, potrebbe essere molto più grande, però c'è stata anche una campagna di solidarietà nei confronti di Maiatti che è stata anche qui illegalmente, ma ti chiederei di raccontarcelo meglio tu, estradata dalla Germania all'Ungheria.
Esatto, sì, la storia di Maya è diciamo una storia abbastanza complessa in cui si vedono tutte le dinamiche di repressione dell'antifascismo che fanno parte dei nostri governi, non solo in Ungheria ma appunto a livello internazionale, perché come dicevi Maya è stata estradata illegalmente dalla, dalla Germania. Cosa vuol dire questo? Che Maya è stata arrestata in Germania nel dicembre del 2023 e nel giugno 2024, proprio due settimane dopo che Ilaria Salis è stata rilasciata dall'Ungheria, che ha ricevuto l'immunità parlamentare, Maiatti, mentre dormiva, è stata presa dalle, dalla polizia carceraria ed è stata messo una come si dice, un cappuccio in testa. Alle 2 del mattino è stata presa, portata in un elicottero in Austria e poi portata in Ungheria in macchina. Questo con dei cordoni di migliaia di poliziotti. Questo è successo prima che la decisione della Corte Costituzionale prendesse una decisione riguardo all'estradizione di Maya. Infatti quando è arrivata la decisione in cui veniva negata l'estradizione in Ungheria, Maya era già in cella in completo isolamento in Ungheria, dove è tuttora. Quindi questa è stata diciamo una violazione dei diritti umani civili palese da parte della, della Germania, però ancora nessuno ha pagato per questa azione estremamente violenta da ogni punto di vista.
Senti, ho citato in apertura presentandoti il tuo lavoro, il tuo documentario The Trials, che periodo riprende? Tu l'hai incontrata, ci sono anche delle scene appunto riprese dentro un tribunale, ci racconti un po' come è andato questo lavoro, che fasi di questa storia hai potuto raccogliere?
Sì, allora io ho iniziato a filmare i processi di Maya dall'inizio, quindi dal 1 febbraio, durante la prima udienza in cui Maya si dichiarava appunto innocente. Poi da lì ho avuto l'occasione di incontrare la famiglia, di parlare con Maya anche attraverso le lettere che ci scambiamo. Il film copre la prima udienza e la seconda, che si è svolta appunto il 6 marzo. Durante la seconda udienza c'era una presenza molto forte di neonazisti, specialmente del gruppo Beit Yashareg, che è un gruppo praticamente paramilitare ungherese, che si occupa principalmente di funzionare come polizia di frontiera praticamente, sono un gruppo vigilante. Attaccano principalmente comunità Roma e persone visibilmente diverse, alternative, che considerano all'interno dei loro, delle loro comunità. Questo succede nella quotidianità comunque in Ungheria, anche persone senza tetto vengono attaccate costantemente da questo tipo di gruppi ed erano presenti anche appunto nell'udienza di Maya. Credo che questo periodo fosse particolarmente importante e simbolico appunto per quanto riguarda Maya, per quanto riguarda l'Ungheria, perché durante queste due udienze abbiamo proprio visto la dimensione kafkiana del processo di Maya, però anche come l'Ungheria viene dipinta all'interno di questo tribunale, a livello proprio di persone che lo abitano. È palese che non ci sia l'indipendenza delle corti, è palese anche la connessione tra gruppi di estrema destra e il sistema giudiziario, il sistema politico, ed è anche palese la persecuzione degli antifascisti che fa parte appunto del governo attuale, di Fidesz. Da settembre è stata inoltre introdotta un'altra legge contro il gruppo Antifa, che è una definizione abbastanza ampia e indefinibile di cosa vuol dire essere Antifa, quindi attacca organizzazioni di sinistra principalmente. Per questa ragione è anche impossibile organizzare controproteste in Ungheria, per raduni, per il giorno dell'onore o per qualsiasi cosa. Quindi tutto questo, diciamo, è quello che succedeva un anno fa in Ungheria, durante i processi di Maia, che poi si vedono anche nel film. Adesso la situazione è molto peggio. Quindi nel caso di Maia, per esempio, non si possono più fare manifestazioni o demo di solidarietà nei confronti di Maia, perché sono vietate per legge. Quindi tutto il gruppo, il movimento di solidarietà di Maia è bloccato da questo punto di vista. Lo è stato per tutte le udienze di gennaio. Allo stesso modo, durante il giorno dell'onore era impossibile organizzare controproteste. Io ho fatto ero presente come stampa, perché collaboro con un giornale ungherese, e ci sono state una conferenza stampa, che le conferenze stampa sono perfettamente legali, e un passaggio di volantini, anch'esso completamente legale. Entrambe hanno visto una repressione da parte della polizia molto molto importante, massimo 15-20 persone, sono comparsi 70 poliziotti, hanno preso le passaporti, carte d'identità di tutti, controllato vestiti, contenuti di borse, letto qualsiasi tipo di contenuti che una persona potesse avere addosso. Nel frattempo 4.000 neonazisti marciavano per le strade di Budapest. Quindi quello che vediamo nel film è praticamente una situazione di estrema repressione, che è andata solo a radicalizzarsi nell'ultimo periodo e che adesso è diventata invivibile per le persone che vivono qui.
Sì. Senti, per presentarla abbiamo detto anche che Maiatti è appunto una persona non binaria, e allora qualcosa te lo voglio chiedere su questo, e quindi su quanto questo anche aggrava il pericolo per Maiatti di essere in un carcere ungherese.
Allora, Maia, il carcere e la corte sono praticamente un edificio, e si trovano dietro il Parlamento ungherese, proprio al centro della città. Maia è in una prigione maschile. Il suo isolamento completo è giustificato con questa diciamo clausola, che loro non sono capaci di ospitare persone non binary, quindi hanno deciso di trovare una soluzione con l'isolamento per Maia. Quindi c'è una copertura di protezione che giustifica questa tortura a cui Maia viene sottoposta quotidianamente in isolamento. Poi a livello più ampio, il caso di Maia è davvero un caso simbolico per il governo di Fidesz durante la campagna elettorale, prima delle elezioni che si terranno appunto ad aprile 2026, quindi tra pochissimo. C'è stata prima la campagna contro la comunità LGBTQI+, poi la campagna contro l'antifascismo e la campagna contro l'immigrazione, che ha sempre fatto parte del governo Fidesz. Maia è un simbolo per tutti questi punti. Lo è stata con il cambio della Costituzione, che prevede solo l'esistenza di due sessi, quello femminile e maschile, che si è svolta proprio tra un'udienza di Maia e l'altra. Lo è stata anche per la definizione dell'antifascismo come gruppo terroristico, che si è tenuto durante le udienze di settembre di Maia. Quindi Maia, diciamo, è la parte visibile di queste politiche di repressione, continuerà ad esserne simbolo purtroppo. la situazione di Maya continua ad essere sempre peggiore sotto questo governo, purtroppo. Maya continuerà ad essere usata come simbolo di repressione in senso più ampio, sia a livello nazionale che internazionale.
Cosa si può fare per lei, Marta Massa?
La cosa più efficace per Maya, vista l'inazione consistente dei governi nazionali e internazionali, e parlo della Germania, dell'Ungheria, ma anche Francia e Italia, in cui nonostante Maya abbia portato avanti uno sciopero della fame per 40 giorni, il governo tedesco ha continuato a non fare niente nei confronti di Maya. Anche i gruppi, organizzazioni e NGO continuano a non fare niente nei confronti di Maya. Maya continua a esistere e a resistere in isolamento. L'arma più importante, più potente, a cui Maya crede di più in tutto questo è la solidarietà. La solidarietà è la visibilità. Io dico sempre, c'è una dimensione per cui tante persone non sanno di Maya. E questo giustifica l'inazione, ma una volta che sappiamo, una volta che abbiamo visto quello che succede all'interno di queste carceri, all'interno di questi tribunali, quello che sta succedendo a Mayati, così come quello che sta succedendo in Ungheria, non possiamo non guardare. Quindi una volta che ci rifiutiamo di spostare lo sguardo e portiamo la storia di Maya in tutti i nostri ambienti, che siano ambienti lavorativi, sociali, familiari, personali, allora c'è speranza che Maya possa uscire da questo isolamento e da questa detenzione. Sin quando la storia di Maya rimane visibile, c'è possibilità di cambiamento. Il cambiamento deve essere urgente per Maya, perché non è possibile sopravvivere a questa situazione per tutto questo tempo. Non è possibile. Quindi è il momento di mobilitarci per Maya, di portare le parole di Maya fuori dai confini del carcere.
Certo, ci sono per fortuna delle azioni, ad esempio lo scorso 14 febbraio qui a Milano, per dirne uno, al consolato ungherese di Milano, davanti al consolato c'è stato un presidio appunto di Free All Antifas per parlare anche per parlare di questi temi e per tenere alta l'attenzione anche sul caso di Mayati, che appunto è stata condannata a 8 anni, ma ci sono altre condanne di altre persone che appunto devono essere ricordate. Marta Massa, io ricordo ancora una volta il tuo film, The Trial. Dove lo possiamo vedere, lo possiamo cercare? Ci sono state anche delle presentazioni anche qui a Milano abbastanza di recente?
Sì, allora ci sarà una presentazione del film a Roma il 22 febbraio, domenica questa settimana, poi è disponibile su OpenDDB, si possono anche organizzare proiezioni. E poi molto importante, volevo ricordare le case di solidarietà anche, come hai menzionato, Free All Antifas, che sono un gruppo di mobilitazione di solidarietà fondamentale per tutte le persone detenute per il Budapest Complex. Quindi per le persone che possono donare è anche molto facile arrivare alle risorse che sono appunto nel sito di Free All Antifas. Quindi sì, cercare di organizzare eventi per parlare di Maya è di fondamentale importanza per riuscire a smuovere qualcosa. Il film spero che sia una di queste, dico sempre, una scusa per parlare di Maya, di quello che sta succedendo all'interno del Budapest Complex, in Ungheria, in Francia, in Germania, in Italia, così che possiamo portare le voci e le testimonianze di tutte queste persone nei nostri spazi.
Certo. Grazie mille, grazie Marta Massa per essere stata con noi.
Grazie mille, grazie a voi.
Generis Radio Popolare, allora in chiusura di trasmissione, come vi dicevo, vi parliamo di una festa, anzi di diversi eventi, tutti legati alla giornata dell'8 marzo, che come sapete cade domenica, non questa ma quella dopo. Mi ha raggiunta in studio Elisa Graci, ciao Elisa.
Ciao, ciao Elena, buongiorno a tutti.
Ciao, benvenuta sui Generis.
Grazie.
Prima volta, è vero. Allora lo dobbiamo rifare presto.
Che onore.
Allora, cara Elisa, noi anche quest'anno abbiamo preparato una festa per ascoltatrici, ascoltatori, per tutte le persone che vorranno venire sabato prossimo, quindi sabato 7 di marzo, a Mare Culturale Urbano con tanta musica.
Esatto, è vero, anche l'anno scorso, quindi bissiamo la nostra presenza a Mare Culturale Urbano, che ringraziamo per farci realizzare questa bella festa, davvero che siamo ansiose di poter condividere con voi tutti, ascoltatrici e ascoltatori, la festa dell'8 marzo di Radio Popolare, che si svolgerà il 7 di marzo, appunto alla mezzanotte. Poi potremo addirittura festeggiare il giorno ufficiale della Giornata Internazionale della Donna. Dalle 20 iniziamo prestissimo a Mare Culturale Urbano, una serata per stare tutti insieme, saremo tutte noi donne e uomini di Radio Popolare uniti per festeggiare appunto e per celebrare a nostro modo, lottando e ballando, la Giornata Internazionale della Donna con le DJ di Radio Popolare. Ci sarò anch'io, ci sarà la grandissima Miss in Red, che è una professionista DJ bravissima per insomma, certo, la maggior parte della nottata. Prima ci sono io e ci siamo tutte noi.
Eh sì, e ci sarà anche Clarice Trombella, se non sbaglio, in apertura alle 20.
Sarà lei, ci saranno delle sorprese, qualcuno anche salirà sul palco e quindi siete davvero tutti quanti invitati. Sarà una serata davvero divertente, balleremo tantissimo e cercheremo di stare tutte insieme, tutti insieme. L'ingresso è gratuito, tra l'altro, quindi quale migliore occasione per venire a festeggiare con noi,
per uscire, venire un po' a sballonzolare insieme a noi. Abbiamo parlato di questa cosa di portare la festa fuori nella città, ci piace molto l'idea di incontrarvi. Anche l'anno scorso appunto abbiamo fatto la festa a Mare Culturale Urbano e abbiamo incontrato anche delle persone che non erano lì per noi, e anche questo è bello, insomma, aprirci alla città e incontrarvi. Quindi il 7 di marzo a Mare Culturale Urbano, a partire dalle 20, ma venite prima a farvi un aperitivo, che tanto noi siamo lì, figurati.
Quando volete, perché siamo lì fino alle 2, alle 3, quindi sarà veramente una serata danzante, divertente, una festa davvero per stare tutti insieme, per ballare e far sentire la nostra voce.
E il giorno dopo poi palinsesto speciale, proprio in vista dell'8 marzo, ci saranno diverse fasce orarie che appunto parleranno di quello che succede in quella giornata, con tanti temi, tante persone che ci verranno a trovare, e naturalmente non mancherà la diretta dal corteo.
È
anche
vero.
Con tutte le nostre
tra l'altro io sarò in onda con Ira Rubini, che qui è la prima volta, quindi questa settimana mi ritrovo per la prima volta con due colleghe fantastiche, oggi con te Elena e Domenica, con Ira Rubini. Che bello, sì, sono molto felice.
Senti, ci sono altre due iniziative che vogliamo brevemente raccontare, che ci sono la settimana prossima proprio in vista dell'8 marzo. Comincio con quella di martedì 3 marzo, poi magari tu ci racconti quella del 6, sempre nel nostro auditorium di Radio Popolare, via Ollearo, quindi al 5. All'interno dei cicli di iniziative Radio Popolare per l'8 marzo ci sarà l'incontro Voce contro la violenza, è il racconto di un progetto no profit nato a novembre del 2023, gestito e formato su base volontaria da studenti e studentesse del liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, in seguito alle proteste e alla risonanza mediatica causata dalla morte di Giulia Cecchettin, di cui abbiamo molto parlato anche qui a Radio Popolare. Naturalmente l'idea è quella di riportare un po' in vita, attraverso la memoria, le vittime di femminicidio in Italia dal 2023, e quindi provare a parlarne. Ci sono molte persone che partecipano a questo progetto, che è ideato da Giulia Ristagno. La serata è organizzata in collaborazione con Libere Sinergie, l'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti come al solito. Magari prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it martedì 3 marzo dalle 20.
E lo stesso vale per prenotazioni@radiopopolare.it per la serata del 6 marzo, e continuiamo con le iniziative appunto sull'8 marzo di Radio Popolare. Venerdì 6 marzo alle 20, sempre nel nostro auditorium Demetrio Stratos qui a Radio Popolare in via Loara al numero 5, l'incontro Iran, le voci della rivolta. Saranno presenti due attiviste iraniane, Leila Mandrelli, italo-iraniana, traduttrice e interprete, e Elaine Bandei, che ha partecipato alle manifestazioni in Iran nello scorso gennaio, e la giornalista del Corriere della Sera, Greta Privitera. La serata sarà dedicata al racconto del movimento sceso in piazza, della sua repressione e alle prospettive della protesta. Conduce Michele Migone, e quindi siete invitati anche venerdì 6 marzo dalle 20, e ancora una volta prenotazioni@radiopopolare.it. Esatto.
Ho la sensazione che abbiamo parlato velocissimi, Elisa Craci, ma perché è un modo per correre verso l'8 marzo e poi perché purtroppo il tempo ci è nemico in questa puntata di Sui Generis.
Ma rifacciamolo, Elena, quando vuoi torna.
Quando vuoi, torna quando vuoi, sempre aperto qua per te. Grazie Elisa Craci.
Grazie a te Elena e ciao a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, tutti insieme venite sabato 7 alla festa di Radio Popolare a Mare Culturale Urbano.
E allora ci vediamo alla festa di Radio Popolare, ma prima ci sentiamo anche venerdì prossimo per una nuova puntata di Sui Generis, quindi venerdì 6, una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia, presto, ciao!